Buongiorno da Isabella Visetti al microfono. Terza parte di Mille Voci, in regia c'è Beniamino De Ritis, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco. Noi oggi incontriamo il giornalista Fabio Loverso, 56 anni, da 36 in Svizzera, infatti partito a 20 anni da Palermo, dove è cresciuto, per venire a studiare nel nostro paese, a Ginevra, dove si è laureato in lettere e filosofia. Ha lavorato come giornalista per la Tribune de Genève, è stato corrispondente parlamentare da Berna, direttore del quotidiano Le Courrier, ha fondato il giornale d'inchiesta La Cité, un esempio di giornalismo partecipativo, ha scritto il Manifeste pour une nouvelle presse en Suisse, che voleva sottolineare l'importanza di un giornalismo di qualità, si occupa di educazione ai media, è membro di We Report, un consorzio internazionale di giornalisti di inchiesta, collabora con il Corriere del Ticino. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci, Fabio.
Buongiorno e grazie per questa presentazione.
Mi permetto di darti del tu, sei un collega giornalista, ti abbiamo sentito spesso ai microfoni di Rete 1 proprio per parlare del tuo grande impegno per il giornalismo, giornalismo di qualità, giornalismo importante per la democrazia, giornalismo anche di inchiesta molto molto importante. Ora vogliamo parlare di questo tuo libro, il primo in italiano, che esce domani da Fazzi Editore, si intitola Il mare, colore, veleno, indagine su uno dei più grandi disastri ambientali del paese. È corredato dalle foto del fotogiornalista Alberto Campi. Un libro che racconta della nascita e dello sviluppo del polo petrolchimico in provincia di Siracusa dal dopoguerra fino a oggi, un polo che, lo diciamo subito, è importante, è il più importante nel sud Europa, il secondo in Europa dopo quello di Rotterdam. Una storia a tratti assurda, drammatica, incredibile. Uno dice, leggendo il libro, ma è possibile che sia accaduto questo? Invece sì, una storia dove la promessa dello sviluppo industriale e del lavoro sicuro si è trasformata in un immane disastro ambientale. Siamo nel quadrilatero tra Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa, lungo 30 chilometri della costa orientale siciliana, quella che si affaccia sul mare Ionio. Si trovano 3 impianti di raffinazione, 2 stabilimenti chimici, 3 centrali elettriche, un cementificio, 2 fabbriche di gas industriale e decine di aziende legate all'indotto. Tutto questo insieme di aziende e di fabbriche si sono trasformate in una bomba sanitaria e ambientale. Sostanze tossiche altamente pericolose per l'uomo sono finite nel mare, nell'aria, nelle falde idriche, nelle discariche abusive. Un inquinamento totale, potremmo dire, e a tutt'oggi non c'è stata ancora alcuna bonifica. Tu, Fabio, dici: qui l'inquinamento ha picchiato duro.
Ah, duro, sì, è veramente un inquinamento totale, globale, nel senso che ha colpito tutte le matrici ambientali, quindi si parla dell'aria, partiamo dall'aria, poi dal suolo, il sottosuolo, le falde acquifere e anche il mare appunto è dal mare che ricavo il titolo del libro, perché c'è una porzione, una vasta distesa d'acqua che è quella della Rada di Augusta, che è particolarmente interessata perché nei suoi fondali sono stati nascosti per decenni veramente delle sostanze chimiche di un volume ingente. Io direi, la chiamo quasi una montagna, e per dare un'idea, tecnicamente, ecco, gli scienziati che si sono interessati a questo specchio d'acqua, quindi soprattutto i fondali, parlano di 13 milioni di metri cubi. Ma cosa significa 13 milioni di metri cubi? Allora immaginiamo di prendere questi fanghi sottomarini, sono dei fanghi perché le sostanze si sono poi mescolate appunto con i fondali. Immaginiamo di poterli estrarre, quindi ci vuole uno sforzo di immaginazione particolare. Io ho fatto il test con diversi interlocutori e non riuscivano spesso a immaginarlo, ma si può, nel senso che li estraiamo, ne facciamo del calcestruzzo, no? Con i quali costruire degli immobili. Ebbene, si potrebbero erigere 3.000 palazzi di 6 piani ciascuno, in cui potrebbero essere alloggiati, così, in queste improbabili costruzioni, almeno 80.000 abitanti, cioè più del doppio della popolazione della cittadina di Augusta, appunto, che dà il nome a questa rada. E lì abbiamo già una presenza veramente ossessiva, un incubo. E le sostanze chimiche poi tra l'altro sono di diverso tipo, è una lunga sfilza, non siamo qui a magari a elencarle, ce n'è una in particolare che naturalmente crea timori, è il mercurio velenosissimo, abbiamo un'interdizione di produrlo da tempo, addirittura c'è una convenzione delle Nazioni Unite che cerca di regolamentare il mercurio a livello mondiale, ebbene in quel posto lì ce ne sono almeno 500 tonnellate, questo l'ha stabilito la procura di Siracusa, ma si calcola che ce ne siano circa il doppio e sono tante, tante queste tonnellate.
Sì, mercurio, piombo, idrocarburi, arsenico, esacloro, benzene, diossine, poi nell'aria polvere sottili, l'elenco veramente di quello che fa, di quelli che fa accapponare la pelle. Tra gli interlocutori quali tu spiegavi di questa massa chimica e velenosa e cercavi di rendere questa immagine dei 3.000 immobili, 6 piani, c'è tuo padre. Perché questa sì. È una storia che parte da lontano, che tu ti sei tenuto nel cuore, in un angolino della mente, tu mi hai detto è stato un chiodo fisso, tu ne hai sentito parlare da ragazzino, di quello che forse accadeva dall'altra parte della Sicilia.
Esatto, fu proprio mio padre, avevo 12 anni, a dirmi, beh mio papà bisogna dirlo, era spesso disoccupato come tanti siciliani all'epoca e mi diceva meglio trovare poco lavoro a Palermo dove vivevamo, cioè nel senso lavorare un po' qua un po' là e non in maniera completa, che andare a lavorare, spaccarsi la schiena 8-12 ore al giorno nelle, le chiamava così, le dannatissime fabbriche del polo petrolchimico di Siracusa. E lì io mi sono immaginato, i ragazzini incominciano a far lavorare l'immaginazione e effettivamente una delle mie immagini più presenti nella mia mente era quella di operai in tuta blu con i musi neri che vivevano praticamente accanto a delle fornaci infernali. Mi sono fatto l'idea di un inferno e questo è rimasto nella mia testa per tanto tempo. Poi pian pianino da giornalista ho messo da parte articoli, studi, rapporti, questo l'ho fatto anche prima di venire in Svizzera, nel senso che mi sono sempre interessato a quel luogo e addirittura c'è una parentesi della mia vita che mi ha permesso di accostarmi proprio a qualche metro dalle fabbriche del petrolchimico e quando ho fatto la leva, il servizio militare obbligatorio nella Marina Militare Italiana, per 3 mesi sono stato ad Augusta. Augusta è la sede della flotta di difesa del Mediterraneo, flotta italiana, ma anche con accordi NATO, e io sono stato lì per 3 mesi e mi sono avvicinato un giorno ai cancelli delle fabbriche per rendermi conto un po' delle condizioni di questi operai. E poi sono emigrato in Svizzera e a un certo punto mi sono riletto un po' il faldone che avevo costituito con articoli, atti parlamentari, studi eccetera eccetera, e mi sono chiesto ma cosa sta succedendo in quel posto, perché in questo insieme di pezzi con una certa eteroclicità non riuscivo ad avere un quadro di insieme abbastanza composto. E ho cercato un libro, mi sono detto esisterà un libro, andiamoci a leggere un bel libro, e no, non esiste, adesso sì, nel senso che, come lo dico a volte, non so come sia recepito quello che dico, nel senso che io ho scritto il libro che avrei voluto leggere.
Sì, un libro dove diciamo si dipinge questo grande arazzo non solo delle multinazionali proprio legate in forma stretta alla raffinazione del petrolio, ma di tutta la regione, di tutto l'indotto. Torniamo un po' a Fabio Loverso, ventenne, finisce di fare servizio militare. C'è un'immagine nel libro di quando tu vai a vedere gli operai che escono dalla fabbrica, che escono allegri e contenti, come se fosse la fine dell'anno scolastico, tu dici, come degli scolaretti che corrono felici verso l'estate, e però questa immagine ti rimane un po' anche quella come un tarlo, perché tu pensi, ah beh, sono contenti di lavorare lì, invece poi capirai che sono contenti di finire il turno in questo girone un po' infernale. Allora, Fabio Loverso, ventenne, finisce il servizio militare, ha visto da vicino il petrolchimico, no? Questo quadrilatero, poi soprannominato il quadrilatero della morte, che questo lascia ben immaginare che cosa è accaduto lì, e finisce a Ginevra. Come mai?
Già 14-16 anni, effettivamente, anche per la mia situazione sociale, nel senso figlio di lavoratori, come li definisco con una parola che forse non si usa più, ma proletari, nella misura in cui non possedevamo nulla, disponevamo solo della nostra forza lavoro, e quindi la definizione perfetta per il proletariato. E non avevo possibilità, è una società molto dura quella siciliana per chi appunto appartiene a questa classe sociale, e infatti i miei fratelli e mie sorelle sono tutti andati via, nessuno ha mai vissuto a Palermo, io sono andato via e ho scelto Ginevra perché ero venuto al corrente dell'esistenza di un ufficio di collocamento per studenti, e mi hanno detto che basta che tu riesca a iscriverti all'università, poi ti trovano il lavoro, e come studente lavoratore riesce a pagarti gli studi e quindi a laurearti ed avere un titolo di studio. Ed effettivamente quello che è successo, nel senso, io ho finito il servizio militare, che avevo cominciato, come ho detto, Augusta, e ho terminato a Trapani, e poi sono andato via un mese dopo il servizio militare. Arrivederci, ho appena il tempo di salutare amici e parenti, e sono andato a Ginevra, ho imparato il francese, poi mi sono iscritto all'università, e subito dopo aver acquisito in francese delle competenze sufficienti, adeguate, ho trovato lavoro. Da quel momento in poi, niente, sono rimasto adesso qui da 36 anni, e devo a questo ufficio del collocamento davvero tanto, perché è stato decisivo, per me. Senza questo ufficio del collocamento non sarei sicuramente rimasto a Ginevra, non avrei finito i miei studi, che poi è stato il trampolino anche per una carriera professionale.
Carriera da giornalista, giornalista appassionato, questo amore per il giornalismo, da dove arriva?
Ma viene anche, in certo qual modo, anche dalla mia adolescenza. Io ero un lettore di giornali accanito, ed ero l'unico a informare anche i miei compagni. Facevo già in certo qual modo il mestiere di giornalista, perché quando arrivavo e avevo fatto le mie letture il giorno precedente, quando arrivavo a scuola, davo io le informazioni ai compagni, anche dei concenni di analisi, che mi chiedevano: ma cosa è successo lì? Ma tu mi sai dire di più? Quindi era l'informazione, per me è stata una passione già quando ero adolescente. Poi è stato naturale per me rivolgermi verso questa dimensione professionale. E l'ho fatto entrando alla Tribune de Genève, ho fatto il mio praticantato alla Tribune de Genève dopo l'università.
E poi diciamo, l'amore per i media, per la qualità dei media, del giornalismo d'inchiesta, questo è rimasto, ed è rimasto adesso in una forma forse nuova. Tu mi hai detto un giornalismo d'inchiesta senza essere su un giornale, senza i media. I giornalisti, i media possono avere difficoltà, ma i giornalisti rimangono. I giornalisti che ricercano la verità, che denunciano, che sono appunto, come si dice, il famoso quarto potere. È un po' adesso quello a cui tu ti stai dedicando.
Assolutamente, io già dai primi anni della mia, diciamo così, chiamiamola carriera, quando ero alla Tribune de Genève, mi dava fastidio il fatto che si potesse considerare giornalismo e media come sinonimi. Infatti, nelle discussioni anche col pubblico, questo avveniva regolarmente, nessuno faceva distinzione tra giornalismo e media. Invece, oggi sempre di più questa distinzione avviene, e deve essere mantenuta, deve essere chiarita, nel senso che si può fare giornalismo senza i media, anzi, in un certo qual modo i media hanno rinunciato a quel tipo di giornalismo che tra l'altro chiamiamo di qualità, di inchiesta, e l'hanno ridotto. Ci sono studi che sono stati effettuati in proposito, quindi parlo dei media privati, perché fortunatamente permane il bastione dei media pubblici, che continua comunque ad assicurare una certa qualità di giornalismo e anche del giornalismo di inchiesta. Quindi, ma nei media privati c'è stato, per dei motivi che conosciamo, crisi dei media, anche perché bisogna attirare un certo pubblico. Si è sempre pensato che il pubblico non fosse tanto interessato alle questioni complesse, sono stati anche questi i criteri che hanno determinato la sparizione lenta del giornalismo d'inchiesta nei media. Adesso quello che succede è che il giornalismo d'inchiesta, soprattutto quello che scava attorno, dentro delle questioni fondamentali, come può essere l'evasione fiscale a livello mondiale, come può essere l'inquinamento tra diversi stati, quindi fenomeni che toccano la popolazione, ma sono talmente ampi che i media non ce la fanno più da soli, intendo, e da questo che parte la riflessione, da soli non ce la fanno più a darne conto. E quindi si collegano e si uniscono in consorsi che sono però la creazione di giornalisti, non sono mai i media a crearli. Esistono i consorsi di giornalismo oggi e sono nati già negli anni 70 del Novecento, direi. E negli anni 70 esistono oggi, diamo un esempio, sono quelli che pubblicano i famosi leaks, ci sono stati anche i Swiss leaks, i Panama Papers per esempio, sono tutti i risultati. Li dobbiamo questi risultati a dei consorzi che, ancora una volta lo ridico, sono opera dei giornalisti, frutto dell'iniziativa dei giornalisti, e i media cosa fanno? Danno in prestito questi giornalisti al consorzio per un certo periodo di tempo, e poi vediamo queste inchieste pubblicate con una sfilza di media che si presentano come collaboratori di questo consorzio, e questa è una riflessione che conduco da diversi anni. E per quanto mi riguarda personalmente, mi sono pian pianino svincolato dai format, dall'imposizione dei format, la periodicità, eccetera, eccetera, per fare del giornalismo d'inchiesta libero, totalmente libero. E questo è il primo risultato, il mare color veleno è il primo risultato di questa mia evoluzione, che magari avrei potuto iniziare qualche anno prima, ma va bene così.
Sì, che ha preso la forma di un libro, poteva prendere la forma di un podcast, di un formato televisivo. Tu hai scelto il libro.
Fai molto bene a sottolineare questo, perché non è che prediligo il libro perché la forma è migliore, non è questa la mia, è bravissima, e non è questa la mia, il mio credo. Dipende dal tema che si tratta. Alcuni temi sono brillantemente trattati e diffusi tramite podcast, trasmissioni televisive, documentari, eccetera, eccetera. Ma nel caso in questione, siccome mancava il libro, c'era una lacuna, beh, allora ho fatto un libro.
Sì, un libro da cui tu dici forse partirà tutto, e dopo diciamo che cosa dovrà ripartire. Tu parli del ruolo di questi collettivi di giornalisti, consorzi di giornalisti, perché sempre più condurre queste inchieste, queste indagini, è un lavoro oneroso, complicato, faticoso, bisogna andare a sondare tante carte. In questo libro si sente tutto il lavoro di ricerca, e perciò è anche l'idea, l'unione fa la forza, perché le inchieste giornalistiche hanno bisogno di molte risorse, di tempo, di persone, forse anche finanziarie.
Sì, ci vuole tempo, appunto le carte sono complesse. Poi la verifica di carte complesse, documenti complessi, vi lascio immaginare, è ancora più difficile. Poi c'è anche il fattore umano, nel senso che una fonte, ma questo potete testimoniarlo voi di Rete1, di Mille Voci o anche di tanti altri giornalisti, una fonte non è che scatta subito all'ordine, parla, no, nel senso che bisognerà magari incontrarla 2 o 3 volte, sono tempi lunghi. Questo il pubblico dovrebbe, lo sa, ma è bene ricordarglielo, nel senso veramente è un lavoro impressionante dal punto di vista anche umano, anche per, perché bisogna anche accompagnare la fonte, spesso e volentieri bisogna rassicurarla, ci vogliono tempi lunghi. Io per questo libro mi sono effettivamente appoggiato anch'io, anche se risulto da solo, con il mio amico fotografo Alberto Campi, che è stato sempre con me durante questa inchiesta, questo viaggio inchiesta, e mi sono appoggiato anche a una specie di rete, una specie di consorzio, anche per abbattere e diminuire le spese, per poter poi durante i viaggi dormire da amici, in fondo anche qualcosa lì. E poi, poi per dirlo, è stata un'inchiesta anche a spese mie, voglio dire, perché poi qualche miglior modo di essere indipendenti e di non chiedere soldi a nessuno. C'è stato un effetto consorzio, onestamente, ed è così che secondo me verranno fuori e vengono fuori tante storie che riguardano il pubblico. E non si può fare altrimenti. Questa storia qui, tra l'altro, il fatto che non ci sia stato fin qui un libro, mostra che effettivamente nessuno si è voluto avventurare, perché nessuno voleva probabilmente scegliere, non aveva la possibilità di scegliere la possibilità di farlo, l'opportunità di farlo in seno a un consorzio, ma a spese proprie e sacrificando tanto tempo.
Non è come mi ha detto una collega, ha potuto farlo il libro perché Fabio Loverso vive a Ginevra.
No, non assolutamente no. L'ho fatto perché appunto dispongo, da anni sono in questo reticolato, se può dire. Tra l'altro tu hai citato e lo ricito, il gruppo che mi accoglie e che ringrazio è quello di WeReport, con sede in Francia, ma che va oltre questo gruppo. C'è un sito, si può vedere chi sono i membri, ma va al di là, nel senso che ognuno di noi ha la sua rete di relazioni, e tra l'una e l'altra ce la facciamo a fare lavori di qualità, diciamo, tra virgolette, a basso costo, nel senso che ci sono sempre spese, ma si potrebbero, ecco, non andiamo in hotel, non andiamo da amici, viaggiamo nel modo più economo possibile, ecco, e questo ci dà la possibilità di realizzare anche cose abbastanza corpose di qualità.
In una battuta, Fabio, invece l'esperienza del giornalismo partecipativo, dove erano i lettori che in un certo senso finanziavano le indagini, le inchieste, gli approfondimenti che desideravano leggere, quello ha fallito o non ha funzionato? O proprio in sintesi, perché tu hai anche questa esperienza molto particolare, questa esperienza editoriale con la Cité.
Sì, la Cité era in fondo un esperimento di laboratorio in un quadro più ampio che io ho chiamato, sono l'ideatore di questo concetto, Nouvelle Presse, che significava in maniera concreta cercare di creare un piccolo ecosistema da codare agli altri nel paesaggio mediatico, nel senso c'è l'ecosistema dei media pubblici, l'ecosistema dei media privati, e poi ci dovrebbe essere un ecosistema di media sostenuti soltanto dal pubblico, dai lettori, e questo è possibile in Svizzera in particolare perché esiste un veicolo giuridico abbastanza fenomenale, che è la fondazione. La fondazione in Svizzera è qualcosa di particolarmente, cioè, sconosciuto, magari meriterebbe essere conosciuto, e permetterebbe di creare e di fare giornalismo di qualità, garantendo questo giornalismo di qualità, garantendolo da eventualmente incursioni, infiltrazioni di interessi privati, economici, politici o anche governativi, eccetera, eccetera. E questo in Svizzera è particolarmente facile perché la struttura giuridica della fondazione è una struttura che aliena praticamente il capitale da chi lo mette, nel senso che chi mette i soldi nella fondazione poi non può più agire su quel montante, su quell'ammontare, non può più far nulla, non ha nessun diritto, per cui quell'ammontare è soltanto destinato agli scopi della fondazione. Insisto su questo esempio perché in Francia, ad esempio, non è possibile. In Francia, che è un paese che avrebbe bisogno di media di questo tipo, di media completamente indipendenti, non hanno il veicolo giuridico della fondazione.
Dunque, ecco, il giornalismo partecipativo avrebbe delle possibilità in Svizzera.
Avrebbe le possibilità, deve essere fatto in un certo modo. Mi permetto di dare un esempio. Per esempio, noi a un certo punto abbiamo mollato abbiamo lasciato perdere la Nouvelle Presse perché l'idea era quella che soltanto un media in Svizzera romanda avrebbe potuto usufruire di questo tipo di, diciamo così, di spazio, perché non c'è spazio per due. Purtroppo, perché bisogna capire, bisogna sapere che la Svizzera è un piccolo paese, insomma lo sappiamo, ma soprattutto c'è un piccolo pubblico che sostiene, davvero piccolo, che
Sì.
sostiene i media privati.
Poi il multilinguismo è anche un
Esatto.
limite, una forza, ma in questo caso è un limite per la
Nel senso,
Svizzera.
andare a chiedere, diciamo, soldi e sostegni finanziari al pubblico qui è limitatissimo, non puoi tirar su una redazione. Ma il fatto è che noi siamo stati superati dalla fondazione che adesso possiede Le Temps, il quotidiano. E noi, appunto, noi intendo i promotori della Nouvelle Presse, abbiamo detto: beh, in fondo quello che noi auspicavamo si è realizzato, quindi non possiamo essere in contraddizione con noi stessi e creare un secondo media quando non c'è spazio. E il problema è che, mi permetto di dire tra parentesi, è che noi consideriamo Le Temps troppo grande rispetto al tipo di finanziamento che ho scelto, perché Le Temps adesso appartiene a una fondazione, esattamente come noi volevamo che ci fosse, infatti, nel paesaggio mediatico.
Fabio, allora noi prendiamo la rincorsa e tiriamo anche un po' il fiato, ci prepariamo poi per vedere nel dettaglio cosa c'è in questo libro, Il mare, colore veleno, con una canzone che ci hai portato tu, cantata in siciliano. Ce la presenti e ti lascio anche dire il titolo perché io non mi avventuro. Questo brano di Mario Venuti.
Mario Venuti di Siracusa, nata a Siracusa, oggi vive a Catania. Il titolo è Fino che agghiogna, significa fino a quando non fa giorno, ed è una, ed è una bella canzone, tra l'altro, una ballata siciliana che si attaglia perfettamente alla tematica del libro, perché abbiamo in questa canzone l'espressione dell'immobilismo siciliano, di questo chiaroscuro permanente. Tra l'altro c'è un gioco fantastico, quasi letterario, un
Dopo ce lo
chiasmo.
dici, dopo ce lo
Ok,
dice, è
continuo dopo.
partita.
A dopo.
Un letto sconsato e la luce addomata per non scantare me i fighi e devi e dopo ti lasciano solo. Batteno camacina per gire a ballare. A taumina, lasciare su carusi e sana di vetri. Chi su è un ballo fino cagionna, ma è sempre la stessa musica. Chi su è un spasso fino catonna. Sapi a stura che fa. T'hanno cantavano a mensa sciata. Si tagliavano e quando s'acciuavano era per sempre. Pensando a di tempi canciamo e catte no stessi, ma chiaro malu tempo poi pare buon tempo. Chi su è un ballo ma è sempre la stessa musica. Chi su è un spasso fino catonna, cosa più astura chi fa. Thank you. sempre la stessa musica. Chi su è un spasso, un finucato, se tu tu saluci chi fa.
Era Mario Venuti, traduco il titolo, è Fino a quando fa giorno. Ho capito, Fabio Loverso, questo passaggio, è sempre la stessa musica. Dicevi che questa canzone ben riflette quanto tu racconti nel libro Il mare colore veleno, indagine su uno dei più grandi disastri ambientali del paese, dell'Italia, è il polo petrolchimico di Siracusa, Fazzi editore, esce domani. Questa canzone racconta la paralisi, l'immobilismo.
Sì, entra nelle case perché si intravede, anzi si intrasente, se si può dire, la mamma che attende il figlio a casa dopo che naturalmente il figlio è uscito per andare a ballare a Taormina, perché si va a ballare a Taormina, no? E aspetta, il figlio si diverte, diciamo così, al buio, nell'oscurità della notte, invece lei attende con la luce accesa, questo chiaroscuro fantastico, no? E poi alla fine si chiede, ma in fondo cosa potrebbe succedere se spegnessi la luce, cioè se cambiassi atteggiamento? E sempre si sente questo immobilismo, anche quando ci sono cenni di cambiamento in questa canzone si ritorna sempre indietro, ed è quello che succede esattamente sul territorio. Ci sono declamazioni, cenni di cambiamento, ma poi non cambia nulla. Non cambia nulla, assolutamente nulla. È tale quale al territorio che magari io ho lasciato 30 anni fa, 35 anni fa, quando sono andato a fare il servizio militare. Non è cambiato nulla.
Qui ritroviamo il disincanto, un po' l'ironia che tu dici era il tratto materno, diverso da quello paterno, e dove si ritrovano anche i due modi dei siciliani di raccontare le loro vicende.
Assolutamente, allora il disincanto e l'ironia, l'inossidabile distacco era quello di mia madre. Mia madre ogni volta recepiva la realtà siciliana e la sondava con questo atteggiamento molto forte che permette effettivamente ancora oggi, soprattutto l'ironia, di far fronte all'assurdità. L'ironia è una lente, la lente perfetta per guardare l'assurdità e poterla decifrare senza essere abbagliati e senza essere spaventati. E invece mio padre era un tifoso della Sicilia, era abbastanza certo che la Sicilia fosse il posto più bello del mondo, e non, però riconosceva che c'erano tanti problemi, ma poi per riluttanza o fatalismo lasciava perdere la sua riflessione, e questo atteggiamento di riluttanza e fatalismo è stato, diciamo così, l'atteggiamento ultramaggioritario che ho riscontrato nel mio viaggio inchiesta, e per questo ne parlo anche. Io ho avuto in casa appunto due modalità di sondare la realtà siciliana, e quella di mio papà era più frequente.
Allora, viaggio inchiesta, andare, tu a un certo punto nel 2018 hai detto ho raccolto abbastanza carte, ricerche, devo andare a vedere, a toccare con mano, a vedere con gli occhi del giornalista, poi tu appunto riporti proprio con una penna felice, dobbiamo dirlo, precisa ed evocativa al tempo stesso. Ci sono dei passaggi che dicono tutto, non so, degrado ambientale che fa rima con degrado morale, dici l'industria del petrolchimico come un solvente ci ha corroso l'idea di bello. È difficile riassumere i tanti filoni, le tante storie che ci sono in questo libro. Facciamo un po' lo sforzo di sintesi per il nostro pubblico, perché tu parti da quando inizia la storia della raffinazione in Sicilia, inizia nel dopoguerra. Angelo Moratti che mette, diciamo, la prima pietra, diciamo, con la collaborazione degli alleati, e poi lì si trova una situazione fertile per le industrie petrolifere, perché c'è l'acqua, no?
Tu dici? Ah sì, le industrie petrolifere hanno tutto, c'è l'acqua, è stato il motivo principale per il quale l'industria petrolifera si è installata in quella regione, la grande disponibilità della falda acquifera che adesso è ridottissima e inquinata. Poi c'è stata anche la disponibilità, la manodopera a basso costo, E oggi, dopo sette decenni, si permane questa disponibilità grazie ai contratti, diciamo così, precari, perché il miraggio del pieno impiego, anche del posto fisso, è svanito negli anni. Quello è stato un tradimento, della politica industriale. E poi c'è anche il fatto che per decenni non avevano nessun obbligo ambientale, in maniera ambientale. E quando è arrivato questo obbligo, il primo è stato nel 76 con la legge Merli, una legge epocale in Italia, e le cose sono cambiate progressivamente, nel senso che da quel punto lì non c'è stata più quella prosperità che era stata promessa, e le industrie hanno cambiato atteggiamento, hanno cominciato effettivamente a moltiplicare i contratti precari, a ridurre l'occupazione. Le cifre sono pazzesche. Abbiamo quasi 30.000 posti di lavoro negli anni 80, adesso sono appena 7.500 con l'indotto. Nell'industria stessa siamo a 3.500, quindi
Dunque,
veramente.
promessa tradita del
Sì.
famoso sviluppo industriale e poi con la polpetta avvelenatissima,
Sì.
tremenda, di quanto hanno riversato nel mare, nell'aria, nelle falde, nelle discariche abusive. Ma uno si chiede come hanno potuto farlo impunemente?
Impunemente, ed è quello il
Non
nodo.
è
Io quello che
impunemente, non è giusto.
sì,
Po',
no, no,
quasi.
sì, è giusto, però è quasi una parola che non esiste nel linguaggio siciliano, in un certo qual modo, e non si capisce cosa voglia dire. Beh, in fondo quello che racconto nel libro, perché è un libro dove con i tanti risvolti umani c'è l'industria, naturalmente, ma non è onnipresente. Perché attorno bisognava cucire attorno a questo fenomeno industriale i tanti risvolti umani che hanno fatto in modo che si arrivi a questa situazione che tu definisci come appunto un disastro
Impunità.
impunito, come impunità, esatto. Allora, ad esempio, è l'atteggiamento remissivo della popolazione, in primo luogo, che oggi si trincera dietro uno slogan nefasto, mortifero, che è quello: meglio morire di cancro che di fame. Questo è perché c'è da un certo ricatto occupazionale, ma poi c'è anche, lo illustro abbastanza ampiamente, diciamo così, il decadimento morale nelle istituzioni, i vari sindaci che naturalmente sono poi finiti in prigione o sono stati. Hanno subito processi proprio perché non si opponevano a questa avanzata dell'inquinamento, in alcuni casi, in altri casi per altri motivi. C'è effettivamente un vivere al di fuori della legalità che è molto molto diffuso e che ha contribuito effettivamente a fare in modo che poi anche l'industria padrona del futuro dei lavoratori, potesse fare quello che gli pareva. Poi è arrivato, diciamo così, il momento, diciamo così, della svolta. Nel 2019 è l'anno della svolta, che poi è un anno addirittura quasi celebrativo, da compleanno, tra virgolette, perché tutto è iniziato nel 49, quindi 70 anni, 70 e 80 anni dopo. È arrivata la svolta, è dovuto aspettare 7 decenni, e la svolta consiste in primo luogo, la giustizia, la procura di Siracusa, che era stata comunque infestata dall'affarismo, dal connubio tra industria e magistrati, si è rimessa in piedi, si è rimessa in carreggiata e adesso affronta con determinazione. L'industria addirittura ha fatto scattare il primo, unico processo contro l'industria, che è partito appunto nel 2020, dopo una retata e un'inchiesta del 2019. Poi c'è stato anche il pubblico che incomincia a svegliarsi, a capire, poi le conclusioni degli scienziati, che arrivano tutti nel 2019, le conclusioni più assurde, cioè nel senso, a questo punto di fronte a queste conclusioni del 2019 non si può fare altro che agire, ma come detto prima, si è sempre in un certo immobilismo. Ce n'è una su tutte, una conclusione, posso citare questa come un'altra, e che dice che in fondo anche se sparissero le fabbriche dall'oggi all'indomani, è il famoso paradosso di Madeddu. Madeddu è il signore siracusano delle statistiche siracusane sull'incidenza e la mortalità nella provincia di Siracusa, che dice: se con una bacchetta magica facessimo sparire tutte le industrie dall'oggi all'indomani, continueremo ad avere le stesse incidenze, la stessa mortalità, perché il territorio è talmente inquinato dopo decenni di inquinamento a tutti i livelli che praticamente si morirà nei prossimi 40 anni, così si muore così tanto come oggi si muore di cancro. E quello importante, io lo dico anche in un modo un po' ironico, nel senso che poi l'ho sottomesso questa modalità ironica allo stesso autore dello studio, il capofila, perché poi ci sono altri scienziati, precisiamolo, e dicendo: ma in fondo se uno sta 8 ore al contatto con le sostanze tossiche in fabbrica, oppure sta 8 ore a casa a grattarsi la pancia, un modo di dire anche che in siciliano coglie subito, al volo, ecco, cosa succede? Beh, mi ha detto praticamente chi sta a casa a grattarsi la pancia ha lo stesso rischio
di chi va in fabbrica.
Di fare del cugino, il fratello, per esempio, che lavora in fabbrica 8 ore al giorno.
Allora, nella storia ci sono dei tasselli positivi, non è una storia tutta al negativo. Uno di questi è proprio questo, è la scienza, gli scienziati, i ricercatori forestieri che arrivano da fuori, dunque non sono coinvolti nelle trame di interessi e di potere locale, che non mollano la presa su questa storia. La grande, tu dici, la scienza per smuovere la coscienza, perché la grande posta in gioco era di trovare questo nesso di casualità tra le morti per tumore, l'incidenza delle morti di tumore, le malformazioni infantili, i bambini nati, con quello che è accaduto nella zona. E questa è stata la scommessa della scienza.
E la scienza è arrivata e approdata a questa conclusione, soprattutto nel comparto del nesso tra i tumori e l'inquinamento atmosferico nel 2019, che ha fatto scattare il primo processo. E siamo al punto di partenza. Io lo dico, questo libro è un punto di partenza, nel senso che non chiude un ciclo, ma praticamente si installa l'apertura di un ciclo giudiziario che è già scattato in parte, proprio perché la scienza è arrivata, così come aveva fatto a Taranto e a Porto Marghera. Abbiamo la stessa configurazione: degli scienziati forestieri, anche loro, appunto, per evitare, l'hai detto in maniera brillante, per evitare che fossero così integrati nelle trame, diciamo così, impenetrabili del territorio. E sono arrivati in quei luoghi e hanno fatto scattare il ciclo giudiziario. Adesso la stessa dinamica si presenta nel quadrilatero industriale siracusano, con questi scienziati che vengono da Milano, alcuni da Palermo, io per esempio sono palermitano, come si diceva prima, e tirando il filo dell'inchiesta, questo viaggio si è svolto così, nel senso che io parlavo con una persona e mi diceva: ma tu dovresti parlare con un'altra e con un'altra ancora, e beh, sono cascato su un trio di fantastici scienziati palermitani con i quali siamo diventati poi amici, e se questo trio, che praticamente ha in mano le soluzioni e addirittura le possibilità di farle attuare, prima fra tutte la madre di tutte le battaglie ambientali siciliane è la bonifica della famosa Rada di Augusta, con tutti quei fanghi tossici, e sono riusciti loro ad imporla al ministero con il loro, appunto, il fatto di essere forestieri è un aspetto importante, sì, ma con la loro naturalmente sagacità, con la loro competenza, e hanno soluzioni anche indolori, tra virgolette, come prima si era sempre pensato di poter risolvere la bonifica con azioni gigantesche, come per esempio scavare i dragaggi dei fondali, che sono stati poi dal Tribunale Amministrativo Regionale vietati per dei motivi assurdi, allucinanti, nel senso che con i dragaggi si sposterebbe talmente tanta materia e si potrebbe inquinare tutto il Mediterraneo, per cui è meglio lasciarli così, non toccarli, e si potrebbe, per via quasi biologica, con soluzioni biologiche, per esempio ripiantando la Poseidonia e altri interventi, come dicevo, indolori, riuscire a risolvere la questione, così come in altri settori, voglio dire, anche il sole e sottosuolo, le falde acquifere, e tutto questo è sui documenti, e adesso ci vuole la volontà politica. Ma sì, a questo livello non ci siamo ancora.
Sì, quello che è stupefacente è che uno arriva a tre quarti del libro e dice: ma non c'è più speranza. E invece arrivano appunto questi scienziati, questi ricercatori con queste soluzioni che ti fanno appunto tirare un sospiro di sollievo e dici: ma allora, diciamo, una strada c'è per la bonifica, una strada c'è per uscire da questo degrado ambientale, da questo inquinamento tremendo. E l'altra cosa che fa battere il cuore davvero sono i molti incontri, le molte testimonianze che tu racconti del libro. Ci sono delle persone formidabili, incominciando dal parroco Don Palmiro Prisutto, che nelle omelie ogni domenica faceva l'elenco dei morti per cancro, a suo modo ha scoperchiato, diciamo, la pentola. C'è l'attivista del comitato Stop Veleni, Cinzia Di Modica, c'è Pippo Giaquinta di Lega Ambiente. E poi c'è la storia di Salvatore Guerrieri, che forse quella invece fa male al cuore.
Ah, quella storia lì, Salvatore Guerrieri è
Guerrieri,
stato...
Il
Salvatore Guerrieri è morto nel 1992, è stato ritrovato a casa sua, incaprettato, legato mani e piedi, è una tecnica mafiosa, una tortura, è praticamente una tortura, un'indicibile tortura, perché... uno si uccide perché, insomma, lasciamo perdere, basta cercare su internet, forse è meglio non dirlo alla radio. È stato il primo squarcio in quella tela, come dico io, che dipingeva le nozze felici del popolo e della sua industria. È arrivato nel 1992, anche lì si è capito che l'industria aveva un volto, il padrone dell'industria ha un volto gonfio di onnipotenza, e la storia di Guerrieri è correlata a quella della sparizione di un villaggio di pescatori. Nel senso, Guerrieri era l'ultimo abitante di questo villaggio, Marina di Melilli, che è stato raso al suolo per far posto a una raffineria. Mille abitanti e forse più sono stati poi spostati nell'entroterra, e questo è, in certo qual modo, è la figura alla quale si riferiscono i militanti sul posto. Il primo fra tutti è Don Palmiro Prisutto. Dicevo che senza di lui, onestamente, non si sarebbe mai parlato negli ultimi anni del quadrilatero industriale, questo bisogna riconoscerlo. E poi ci sono queste mamme, queste mogli che hanno perso mariti, che hanno perso figlie, sono inconsolabili, certe mogli sono incazzatissime, si sfogano, cercano di far capire anche ai loro concittadini il problema, ma poi il problema è che non ci riescono, come lo dico, perdono sempre, sono delle persone battagliere, coraggiosissime, luminose, che si risollevano e continuano la lotta, perché sanno che la posta in gioco è il futuro, il loro futuro è quello di un territorio e quindi anche dei loro figli. E questi incontri qui sono stati veramente, per me, travolgenti, nel senso travolgenti. Io in particolare, c'è stata una mamma che ha perso sua figlia di appena 22 anni, il cui dolore è indicibile, nel senso lei si definisce come una mamma amputata, perché dopo la morte di sua figlia è come se non avesse più le braccia, le gambe, soprattutto sono stati recisi i fili della gioia, i fili della vita, figlia morta naturalmente di tumore ai polmoni, un fenomeno talmente ampio che, come dico, in fondo in ogni casa, in quel posto lì, qualunque abitante ha, soprattutto ad Augusta, e non è una leggenda, ha un parente che è morto di cancro. A me è capitato di entrare nel cimitero di Augusta, ci sono andato diverse volte, è un cimitero abbastanza frequentato, a fare dei sondaggi. Mi fermo, chiamo una signora e dico: ma per caso lei, nella sua famiglia, ci sono morti di tumore? Eh sì, una zia, un nipote, un fratello, paf, tre morti. Poi incontro il responsabile della manutenzione del sito, che senza neanche dire buongiorno, buonasera, mi dice: sa, mio fratello è morto a 62 anni di tumore. Poi vado in un ristorante, chiacchiero con il proprietario, e anche lui mi dice: mio padre ha 58 anni, giovane proprietario, mio padre ha 58 anni, è morto di tumore. Ed è sempre così, una costante. E i racconti di queste persone sono strazianti, ma anche dei racconti che naturalmente ti danno l'idea di cosa, come rompere questo strano incantesimo omertoso, come lo definisco, per andare oltre il presente. Quella è una società che vive nel presente, del presente perpetuo, e nessuno osa mai, se non gli scienziati e certi militanti, a guardare verso il futuro.
Sì, immaginare un futuro diverso. Tu nell'introduzione poi del libro dici: racconto questa storia al netto della mafia, cioè tu dici la mafia non la voglio tirare in ballo, perché sennò è il solito capro espiatorio che dice è colpa della mafia, invece tu qui punti il dito su diverse responsabilità, la politica prima di tutto. Vi lascio immaginare se questa storia fosse stata raccontata anche con, diciamo, gli occhiali della mafia. Abbiamo una manciata di minuti fino alla fine di questa intervista. Voglio chiederti ancora due cose. I giornalisti, invece, di fronte a questa storia, a questo muro di gomma, come si sono comportati? A sprazzi nel libro dici: ma la RAI ha fatto due servizi, sono andati al telegiornale importante, all'edizione principale della Sera. Andare in televisione con una storia così ha un impatto fortissimo. I tuoi colleghi e colleghe siciliane come hanno coperto questa storia?
Con tanti articoli, veramente gli articoli non mancano, sono decine, forse arriviamo, non li ho contati, ma se li mettiamo in fila indiana, forse probabilmente arriviamo ai 200-250 articoli. Però ogni articolo spesso e volentieri ripete quello che dice l'articolo precedente, perché anche questo si rilaccia a quello che dicevamo nella prima parte di questa trasmissione, nel senso che abbiamo dei format, abbiamo della periodicità, quindi il giornalista che arriva e va in conferenza stampa o magari si interessa a un evento deve chiudere il suo pezzo entro un certo numero di giorni, se non il giorno stesso, e quindi ridice le stesse cose e non va in profondità, per cui le schegge giornalistiche che ho potuto percorrere, come dico nel libro, non mi hanno mai offerto un quadro completo, e soprattutto erano privi di cenni analitici. C'è bisogno di analisi, quello che poi tra l'altro ho messo un carico abbastanza pesante di analisi nel mio libro. Poi ci sono stati due grandi documentari, io li chiamo così anche se in fondo sono qualcos'altro, della RAI, che hanno dato fin lì il quadro più intelligibile e completo che è stato possibile avere, perché hanno avuto più tempo per farlo, eccetera eccetera, e sono ancorati anche a diverse realtà che non esistono, a volte non esistono più oggi forse. E quello che mancava era appunto un lavoro d'insieme, perché essendo un fenomeno vasto e complesso, anche un documentario di 52 minuti non riesce a fare. Si presentano i soliti protagonisti, le solite questioni, ma non si va oltre. E questo era quello che mi premeva fare.
Allora, risposta in due battute alle mie ultime due domande. In effetti questo libro fa il quadro complessivo ed è accessibile a tutti, si legge veramente facilmente, come un giallo, se non fosse che sono fatti davvero veritieri quelli che vengono raccontati. Ti sei posto la domanda di come verrà accolto questo libro, che segna un po' uno spartiacque, Fabio?
Sì, verrà accolto con circospezione dai siciliani, che hanno una relazione molto difficile con questo fenomeno. Non dico che la vogliano nascondere, ma hanno difficoltà a parlarne, infatti lo dico nel libro, è anche abbastanza presente. Probabilmente quando farò il mio tour di presentazione, che inizierà a giugno, il 14 giugno, in sala ci saranno tante persone che mi rimproveranno: ma perché hai fatto cattiva pubblicità al nostro territorio?
alla nostra bella Sicilia.
Alla nostra bella Sicilia.
Tu però stai già lavorando a un'altra inchiesta, diciamo il lavoro del giornalista che fa inchieste non termina mai. Su cosa stai lavorando?
Traffico illecito di rifiuti attraverso l'Europa, a partire dall'Italia.
Sempre con il collettivo We Report?
Sì, con il loro sostegno naturalmente, poi sempre con la stessa modalità, a spese mie, ecco. Sperando che questo libro abbia successo.
Allora, tour di presentazioni in Sicilia, farai un tour di presentazione anche in Svizzera?
Già nel... sì, in autunno, settembre-ottobre, ma in primo luogo la Sicilia, giugno e luglio, agosto no, non si fa più nulla, si ferma tutto e poi a settembre si torna a casa e si farà un tour qui.
Allora, io ringrazio Fabio Loverso, giornalista, autore di questo libro indagine che esce domani da Fazzi Editore, si intitola Il mare colore veleno, indagine su uno dei più grandi disastri ambientali del paese. Si parla del disastro del petrolchimico siracusano. Buona giornata Fabio, buon lavoro, buona giornata a voi che siete stati all'ascolto.